stavo per dire la fine, ma sarà proprio questa la parola che da questa sera dichiareremo bandita, proibita dal nostro vocabolario. Non esiste per un cristiano la fine. Esiste il fine, cioè esiste il compimento, esiste il compiersi di un cammino iniziato. La fine produce sempre un sentimento di smarrimento, di angoscia. La fine ha sempre il sapore della dissoluzione, dell'assenza. Il fine, invece, crea sempre desiderio, affretta il cammino, sostiene l'avanzare e soprattutto riempie il cuore di un grande desiderio, che si compia la promessa del Signore. L'intonazione delle letture in direzione di questo fine acquistano quindi un sapore escatologico, e la parola non deve spaventare. Escatologico non vuol dire ultimo nell'ordine del numero. Pensiamo chi si deve laureare, l'ultimo esame. Ecco, vuol dire che dopo di quelli non ce ne sono più. Ma lui non guarda questo con un senso di nostalgia, anzi con un sollievo, perché con l'ultimo esame si compie il ciclo di studi che lo conduce alla laurea e dunque al compimento del suo cammino. Se dico l'ultima goccia, vuol dire che dopo non c'è più nulla di quella bevanda da prendere. Ma se dico fino all'ultima goccia di una medicina e dopo di quella si realizza la salute attesa, tutto cambia di significato. Escatologico allora vuol dire non le cose ultime, quelle che vengono dopo e dopo le quali non c'è più nulla, al contrario, le cose ultime che introducono nella bellezza senza fine. Le cose ultime che sono il preludio del maturarsi di una esistenza e quindi entrare dentro la beatitudine di Dio. Ricordiamoci anche che non c'è nel Nuovo Testamento l'espressione la fine del mondo. Questa è un'espressione eminentemente pagana. Nelle scritture c'è piuttosto il giorno del Signore, la venuta del regno del Signore, a cui i giusti, non i santi, i virtuosi, ma i credenti, guardano con desiderio e con speranza. Ecco perché la scrittura nell'Apocalisse conclude con una invocazione, non con una informazione, non conclude con una descrizione, non conclude con un semplice così è andata, questo è tutto. Conclude, vieni Signore Gesù. Ecco, l'uomo escatologico, il credente, colui che pensando al fine sente il cuore riempirsi di desiderio. Ora invochiamo lo Spirito, il protagonista del rinnovamento definitivo, lo Spirito che trasfigurerà ogni cosa, lo Spirito che rinnoverà ogni cosa, affinché le parole che leggeremo non siano vissute da noi come parole, ma come una promessa capace di trattenere il cuore in un orizzonte di desiderio e di speranza. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, amore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite di luce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nel mento il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sbiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni, fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Il Signore mi ha fatto l'eredità mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Proteggimi, oh Dio, con in te mi rifugio.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli imperi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Proteggimi, oh Dio, con in te mi rifugio.
Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Come sarà la preghiera della Chiesa nella giornata di domani? Chiederemo in questo modo: donaci, Signore Dio nostro, di gioire sempre nella dedizione a te. Poiché felicità eterna e piena è che serviamo sempre l'autore di tutti i beni. Non deve essere passato sotto non adeguata osservazione il fatto che noi domani chiediamo di essere felici della fede,
perché chiedere al Signore di gioire nelle petizioni a Lui vuol dire rallegrarsi della fede. E il motivo per cui ci possiamo rallegrare della fede è che c'è una certezza. Colui che nella fede esprime devozione, che significa non servilismo. Devozione non significa un culto esteriore di sottomissione. Devozione significa il fascino di dire di sì a un Dio la cui promessa è qualcosa di estremamente conveniente, di estremamente beatificante. Allora domani noi chiederemo: facci gioire, o Signore della fede, che significa rendici consapevoli che quando noi crediamo in te, noi diamo la possibilità a te di mostrare a tutti noi cosa sei capace di fare per coloro che si affidano a te. In fin dei conti la fede è quel consenso, è quell'abbandono che l'uomo garantisce a Dio, per mezzo del quale Dio può sprigionare in un cuore filiale tutta la ricchezza della sua grazia. Avere fede significa consegnare alla misura di Dio la qualità della vita e quindi venire sempre più sottratti alla mentalità angusta, ristretta, provvisoria, instabile del mondo e venire fissati in modo stabile nel Dio fedele, nel Dio per il quale non c'è delusione, se veramente ci si affida a Lui. Dunque domani noi chiediamo: donaci la consapevolezza di una fede che non può che essere gioiosa, perché oltre e al di là di quello che pensiamo, di quello che vediamo, di quello che riteniamo, noi siamo fondati sulla roccia sicura della tua promessa, il cui compimento è già iniziato nella risurrezione del tuo figlio Gesù. E poiché devo farmi perdonare per ritardo, passiamo subito alla prima lettura. Il libro del profeta Daniele. Siamo in un genere letterario ben specifico dell'Antico Testamento, il genere apocalittico. E anche qui purificazione e correzione dei concetti. Cosa vuol dire Apocalisse nell'immaginario collettivo? È sinonimo di sventura, tragedia cosmica, catastrofe mondiale, distruzione totale, al punto che anche nei modi comuni di esprimersi, ecco, scene da apocalisse, è accaduta l'apocalisse, in pochi minuti l'apocalisse. In realtà questo è il significato più estraneo, per non dire più contrario, che ci sia a quello della scrittura, poiché apocalisse non significa distruzione, significa rivelazione. E quindi tutte quelle cose che solo parzialmente mostrano il loro vero volto, nel giorno del Signore, nel giorno del giudizio, cioè dove la luce illuminerà tutto, si vedrà mai come in quel giorno cosa veramente è la vita dell'uomo, cosa veramente è la sua fede, chi veramente è Dio. Quindi Apocalisse non vuol dire dissoluzione, distruzione, ma svelamento della verità della mia vita, dei miei rapporti, delle vicende che hanno caratterizzato, delle relazioni e anche e soprattutto di quegli eventi oscuri che sono stati simili a quell'oscurità vissuta da Gesù sulla croce. Ecco, l'Apocalisse, la rivelazione, il giorno del Signore, sarà togliere il velo e capire solo allora, nell'unico modo realmente vero la nostra esistenza. E quindi il giorno del Signore è desiderabile, non da temere, è da desiderare, perché solo allora capirò, solo allora vedrò, solo allora ci sarà non più la luce del sole, ci fa vedere molto ma non tutto, non più la luce della luna, ci fa vedere di meno e meno ancora, non è più la luce degli astri che non contribuiscono a vedere veramente quello che siamo, ci sarà la luce di Dio. E allora il compimento sarà un po' che tutta questa nostra esistenza entra in una zona di luce dove più nulla rimane oscuro, più nulla rimane enigmatico. Quindi è un giorno desiderabile, è quel desiderio che quando sentiamo il peso della sofferenza inconsciamente esprimiamo a Dio. Perché già la scrittura, un altro passo dell'Antico Testamento, dice: i giusti allora si ritrovarono, i credenti, e dissero: a che cosa è giovato, Signore, credere in te, se la nostra fede non solo ci ha beneficato, ma ci ha reso ancora pubblico ludibrio esterno degli avversari? A che cosa, Signore, è giovato essere il tuo popolo, se sembra che vinca l'oppressore, il malvagio? Forse che il nostro affidarci a te ci ha protetto e salvato? Fu scritto allora un libro di memorie e deposto presso il trono di Dio. Che vuol dire? Nessuna preghiera verrà non ascoltata, resterà inesaudita. Quindi tutte le nostre fatiche sono un desiderio del giorno del Signore. Il giorno del Signore è la luce che illumina tutto ciò che ci è accaduto e sarà anche una luce di giustizia. Allora, Michele, gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Ci possiamo chiedere, e perché mai dopo l'annuncio chi è come Dio, Michele rappresenta la fede nell'unica potenza che veramente può cambiare le cose, che è la potenza di Dio. Invocare l'arcangelo Michele non ha solo la forza di invocare una potenza di difesa, ha anche lo scopo di educare all'umiltà, cioè di riconoscere che uno solo è il Signore. Perché dopo la menzione di Michele, che è sempre un segno di vittoria, subentra dicendo tempo di angoscia, tempo eccetera. Ma perché mettere prima la vittoria e dopo l'angoscia significa l'angoscia non è definitiva. L'angoscia ha un tempo, l'angoscia è qualcosa che può afferrare, ma è destinata a dissolversi nella venuta del giorno del Signore. Quindi la cosa da fare, da compiere, è quella di restare con il cuore legati al desiderio della luce di Dio. Non è necessario capire. Il cristiano non è uomo della curiosità, le speculazioni, quando, come. La curiosità non fa parte del DNA cristiano. Il cristiano è l'uomo dell'attesa, è l'uomo del desiderio, è l'uomo della speranza. Non la curiosità del come, che nasconde sempre anche un desiderio di dominare. Ma la speranza che, avendo buttato la vita nelle mani di Dio, Lui ci farà vedere in quel giorno come sia stato vantaggioso questo grande affare. E poi l'annuncio. L'annuncio che come noi viviamo ha una reale incidenza sul nostro futuro. Noi, dalle scelte che facciamo, possiamo confermarci come polvere cioè tipico della cosa che passa, della cosa che si consuma, oppure come luce nella luce. Perché l'immagine, no, dello splendore del firmamento, altrove Gesù prenderà nel Vangelo di Matteo, e saranno come scintille, la scintilla dà l'idea di qualche cosa che è incendiato, qualche cosa che viene della stessa sostanza del grande fuoco, ma una sola parziale è partecipazione. E qui invece viene detto risplenderanno come le stelle per sempre. Qual è la caratteristica della stella? Che è quello di brillare di luce riflessa, un po' come la luna. E quindi le stelle, almeno nella cosmologia antica, erano i sensori dell'unico sole che illuminava tutto. Ma qui l'immagine ci dice che possiamo scegliere con la nostra condotta, con la nostra fede, di appartenere alla polvere, ma possiamo anche scegliere di appartenere a coloro che avranno e vivranno della luce stessa di Dio. Per i primi non si dice nulla, per i secondi si usa la parola risveglio, che è già un'interpretazione. Dire che i morti si risvegliano significa stanno già sotto la vittoria di Dio. Quindi già il fatto di dire che si risvegliano, già nell'Antico Testamento c'è l'idea che, e qui finiamo l'Antico Testamento, per il credente non c'è solo la vita che vive qui, ma della vita che vive qui lui può decidere se farla trascorrere nella vita di Dio o farla trascorrere nella vita del mondo. Farla trascorrere nella vita del mondo significa affidarsi al mondo. E anche se il mondo riempisse fino alla morte di, tra virgolette, successo, oltre a quello non c'è più nulla. E invece, per coloro che credono, non è che la vita finisce. La vita diventa quel seme che germoglia per la vita eterna. Allora c'è implicitamente l'invito a trascorrere la vita terrena nella dimensione della fede, perché così facendo già si consegna questa vita a quel Dio che la assimilerà alla sua. Ecco, le stelle del cielo per sempre. Veniamo adesso al Vangelo, che come sempre ha belle sorprese. Scusate, però che c'è un caldo insopportabile, ma cos'è? Da dove viene questo caldo? Beh, è ancora acceso?
L'ha passato.
Ah, io si può anche spegnere,
Siamo
No, non è che siamo... No, che non si respira. No, che poi dopo viene il raffreddore e dopo... Dunque, ecco, in quel tempo ricordiamoci sempre un aggettivo. Gesù disse ai discepoli di lui, i suoi. I suoi sono coloro che si lasciano raggiungere e trasformare dalla sua parola. I suoi sono quelli che lui ha chiamato per farli partecipi dei misteri del regno dei cieli. Allora, quando ascoltiamo la parola, noi non siamo prima di tutto degli uditori, noi siamo prima di tutto dei cercati coi quali Dio esercita la condivisione del suo cuore. Ascoltare la parola è consentire a Dio di avere un interlocutore del desiderio che lui ha di renderci partecipi di sé. Questo va sempre ricordato, per evitare che tenere in mano la scrittura voglia dire leggere un libro o arricchire le cognizioni esegetiche. Ogni volta che si può ascoltare la parola di Dio, qualunque sia la modalità, è sempre un desiderio da parte di Dio di condividere il suo progetto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà La luna non darà più la luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze saranno sconvolte. Facciamo un passo indietro, all'alba della creazione, nel libro della Genesi. Che cosa viene creata innanzitutto? Non il sole, non la luna, mi pare siano solo al terzo o al quarto giorno, viene creata prima di tutto la luce. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E dopo il sole, la luna, le stelle e gli astri. Questo aveva un duplice scopo. Il primo era delitizzare le religioni coeve di Israele, in modo particolare quella egiziana, dove il sole era il Dio sole. Ma a parte questo, per il significato perennemente valido, vuol dire che le sorgenti primarie della vita di questo mondo in realtà non sono né le prime, né le uniche, né le più importanti, e anche quando cessassero, non con loro cessa la vita. Quindi la parola che il Signore Gesù rivolge sta già dentro quella più ampia, in cui lui ha detto, io sono la luce del mondo. Se anche le luci che illuminano il mondo si spengono, non si spegne la luce vera, come dice Giovanni nel suo Vangelo. Egli era la luce vera, to phos, quella che illumina, non dice il mondo, illumina ogni uomo il quale viene in questo mondo. Quindi il credente è colui che non è illuminato dal sole, che non è illuminato dalla luna, che non attinge la sua vita da queste pur necessarie fonti biologiche di energia. Il credente è colui che è illuminato direttamente da Dio, di una luce che non tramonta, di una luce che non passa. Allora, se Gesù ai suoi discepoli può dire anche con così grande, noi diremmo, crudezza, non è per terrorizzare, al contrario, è per dire tranquilli, anche se per voi non accadrà. Poi è la dissoluzione, è la distruzione, ecco, la fine del mondo, l'apocalittica mondana e pagana. No, perché appena dopo viene detto, notate il contrasto, si spengono tutte le fonti di luce, o il sole, la luna e anche le stelle cadono, tutti. Qual è il primo verbo che compare dopo che c'è stato questo blackout cosmico generale? Allora vedranno. Questo è un contrasto che non deve passare inosservato. La conseguenza sarebbe, si resterà al buio, si sarà nella tenebra. No, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Due cose. È quando paradossalmente cessano le luci che veramente si vede l'unica luce. Finché siamo in questo pellegrinaggio, la luce di Dio ci sarà sempre per mezzo anche di luci riflesse, ma il più bel commento è San Paolo. E allora lo vedremo faccia a faccia. Oppure l'Apocalisse, non avranno più bisogno, guardate la corrispondenza, di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e vivranno, luce e vita, vivranno nei secoli dei secoli. È Quindi non è fatto per terrorizzare, è fatto per dire che il consumarsi della scena di questo mondo, usiamo un'addizione praticata per molto dalla nostra tradizione, la scena di questo mondo, benissimo, il consumarsi della scena di questo mondo non è destinata a creare paura, è destinata a creare il desiderio della pienezza. È il disperato che, vedendosi assottigliare i giorni e le risorse, dice finisce tutto, ma il credente dice un po' come quando si è al cinema, quando si è al cinema, non so se sia ancora così, perché l'ultima volta che sono stato al cinema risale La Bella e la Bestia, ecco, con babbo e mamma, quindi cos'è, 20 anni fa, vero, ecco, 20 anni fa, però si spengono le luci e lì cosa si fa? Si capisce che finalmente ha inizio la luce che proietta quello per cui siamo venuti lì. Quindi c'è uno spegnersi che non è affatto disperazione, che è preludio a sgombrare il campo per l'unica luce che veramente illumina. Ecco perché Gesù usa queste parole. Allora vedranno, si spengono tutte le luci, che cosa rimane? Il figlio dell'uomo, notate Marco, se al buio si vede il figlio dell'uomo, da chi viene la luce nella quale lo vediamo? Solo da lui. Questo è il consumarsi della perfetta nuzialità, non è un Vangelo terroristico, è di nuovo ancora una volta un Vangelo nuziale. Vuol dire che saranno tolte tutte le distrazioni e non solo vedremo Dio, ma lui sarà al tempo stesso la luce che ci illumina, il contenuto della luce, la sorgente della luce. In una parola, sarà veramente tutto. Ma prima che accada, cosa accade? Vedranno, poi manderà gli angeli e radunerà i suoi chiamati dai quattro venti, dall'estremità all'estremità del cielo. Sembra una contraddizione. Si è appena spento tutto. Lo spazio ha perso la sua misurabilità e adesso si parla dei quattro venti, gli angeli vengono mandati a radunare i suoi eletti. Notate, sono tutte immagini che indicano universalità, totalità. Ma dicono anche una cosa. Dio ha creato il mondo non per creare un mondo, ma perché potesse vivere quella creatura che non deve restare nel mondo, ma deve vivere solo della sua piena carità. Quindi, anche se non c'è più il cosmo, c'è per Dio lo scopo della creazione, che è l'uomo. E il fatto che mandi a chiamare tutti vuol dire che per quanto grandiose siano le montagne, per quanti grandi miracoli delle atmosfere, delle biosfere e via di seguito, ciò che a Dio interessa in questo mondo sono io, non diciamo neanche siamo noi, sono io, che se sparisse tutto, ma resto io, colui che Dio viene a cercare, manda gli angeli sono proprio la gloria di Dio stesso che viene a raccogliere, sono i messaggeri di quell'invito, venite alla festa, tutto è pronto, entrate. Ecco, a Dio interessa solo la mia esistenza. Allora, in questi primi versetti che cosa si è detto? Primo, che l'interesse di Dio sulla creazione non sono le bellezze della creazione, sono la vita dell'uomo che lui guarda con amore sponsale e che viene a cercare, lo viene a portare via dalla dimora naturale, un po' come si prendeva via la sposa dalla casa paterna per introdurla nella casa dello sposo, si prende dalla dimora naturale per trasferirci nella dimora eterna. E lui celebrerà la venuta del Cristo, celebrerà il fine del mondo con la gioia nuziale di chi si sposa. Questo sarà Dio alla fine dei nostri giorni. E che cosa viene chiesto a noi? Di farci trovare come quella sposa che corre intorno a lui, incontro a lui, ripeto l'Apocalisse che conclude, no? L'Apocalisse, vieni Signore Gesù, lo Spirito e la Sposa, si conclude con il grido degli innamorati, prima di concludere le nozze. Allora, cosa viene chiesto da noi? Viene chiesto la dimensione del desiderio nuziale. E qui la parola di Marco, da ciò che Dio farà, si sposta a come l'uomo dovrà essere per avviarsi con gioia come un corteo nuziale verso il fine del mondo. Imparate dal fico. Qual è la caratteristica del fico? Che a differenza della quasi totalità di tutte le piante palestinesi, perde le foglie in inverno e è il primo annunciatore della primavera e dell'estate, del caldo. Quando il suo legno diventa tenero, quasi friabile, diventa un po' il barometro che volge al bello. Arriva la stagione calda, arriva la primavera, dove tutte le cose riacquistano vita. E Gesù dice, vedete, vi insegna anche la natura, ma sapete nel modo giusto. Che cosa accade nel fico che si risveglia? Un processo inarrestabile. Cioè il fico non dice soltanto viene la primavera, ma lui stesso è avviato, cioè c'è un risveglio che non può essere arrestato. Se viene il bel tempo, il fico vive. Quindi non è solo che annuncia la primavera, ma è anche, oseremmo dire, travolto nell'avanzare inarrestabile della primavera. Allora ecco la parabola nel suo senso esatto. Come anche nelle cose naturali. Ci sono delle condizioni, guardando le quali voi capite che non resterà così, c'è un processo in atto, inarrestabile, così è anche della vostra vita, se lo volete. Potete avere una vita che contiene un processo inarrestabile. Quel processo iniziato con il battesimo e che avrà la sua piena fioritura nel regno di Dio. Ecco, cioè se lo vogliamo, la nostra vita è sottratta alla debolezza delle nostre leggi e della nostra volontà e posta sotto il segno infallibile e inarrestabile della fedeltà di Dio. Quindi avere fede vuol dire questo, vivere secondo la parola di Dio affinché la vita sia quella che viene da Dio. E questo è un processo inarrestabile. Il credente battezzato è inarrestabilmente spinto in direzione della gloria, in direzione della potenza, in direzione della beatitudine, quella vera. Poi in verità io vi dico, questa parola che fa dire a molti non è vero, che ha provocato interpretazioni millenaristiche, che ha favorito la curiosità. Poi vedremo che è un Vangelo contro la curiosità, che è sempre indice di mancanza di abbandono filiale, ergo di fede. Dice, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Di quale generazione si parla? Probabilmente non della generazione che sta parlando a Gesù, quella dei discepoli, di ogni generazione a cui sta parlando Gesù, quindi anche noi. E poiché la parola di Dio rimane in eterno, tutti coloro che ascolteranno questa parola sono la generazione a cui Gesù si rivolge. Allora non dobbiamo cominciare a fare i calcoli e dire: siccome il regno di Dio non è venuto ai tempi di Gesù, ecco, quando è che è un po' dopo, spostiamo un po' la data. No, come fanno i testimoni di Geova con le loro previsioni sempre puntualmente disattese della fine del mondo, no? Alla fine finirà che ci prenderanno, quando? Ma non avranno la possibilità di accorgersene, perché quando verrà la fine del mondo non ci saranno più loro a poter dire avevamo ragione. Ma questo non è lo scopo, quindi di trovare una, cioè un calcolo, vuol dire non guardate le cose per dire la fine, guardando il mondo in ogni tempo pensate al fine, perché ogni epoca ha avuto terremoti, carestie, ogni epoca è attraversata dalla vendetta di Lamech, dal sangue versato, ogni epoca, se cambiano le modalità, è sempre stata epoca di flagelli. Non c'è bisogno, cioè se si guarda attentamente la scrittura, tutto quello che è detto in qualche parte del mondo, purtroppo, caratterizza ogni momento, ogni tempo. Nel secolo scorso ha riguardato questo continente, in questo secolo sta riguardando il Medio Oriente, cosa sarà il futuro? Ovunque ci sono state guerre, carestie, pestilenze, ovunque, per usare la parola che Gesù usa nel Vangelo di Matteo. Ma lo scopo di Gesù non è dire, attenzione, che quando vedete certi segni vuol dire che la fine è vicina, no, vuol dire, quando vedete quei segni, ricordatevi, quello che voi vedete non è definitivo. Nel primo caso ci sarebbe l'invito alla curiosità e al calcolo, succede questo, vuol dire che è la fine vicina. La profezia dei Maya, non è questo, ma vedendo tutti questi segni che li vediamo anche oggi, non dobbiamo far nascere in noi la domanda quando, dobbiamo far nascere in noi il desiderio, poiché so che non è tutto, allora vieni Signore Gesù. Questa è l'unica risposta che il Signore desidera dalla consapevolezza che cielo e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Quindi non è uno stimolo alla curiosità, è invece uno stimolo a gioire e a rallegrarsi. Perché? Perché quello che noi vediamo, quello che sappiamo del passato, ma anche tutti eventualmente gli orrori e gli spettacoli orribili che possiamo ipotizzare per il futuro, non sono definitivi. Come non è definitivo per il fico diventare tenero, così non è definitivo per l'umanità restare sotto la divisione, sotto la morte. Chiaro? Siamo noi la generazione, e perché Gesù ci sta parlando in un modo non diverso da come stava parlando i suoi discepoli di allora. Se noi ascoltiamo questa parola, siamo noi i contemporanei di Gesù ai quali egli parla. Da ultimo, ecco una crux theologorum. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il figlio. Nella storia questo è stato impugnato da alcuni eretici, cioè coloro che non godono della pienezza della verità, dell'amore di Dio, per dire che Gesù non è Dio. Se fosse Dio avrebbe la scienza divina. Ora, il fatto che il figlio sappia meno del padre lo rende non consostanziale al padre. Però, siccome non è teoria,